Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Sono le 10 in punto e come ogni venerdì a quest'ora è uscita di sicurezza. Trasmissione di Radio Popolare che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Un buongiorno da Luca Parena. E accanto a me, come ogni venerdì, c'è Stefano Ruberto. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Luca, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Oggi ci soffermiamo su due parole chiave in questa puntata, immigrazione e sicurezza, e lo faremo con lo sguardo di uscita di sicurezza, anche perché delle condizioni in cui lavorano i lavoratori migranti non si parla molto spesso.
No, infatti, anzi, se ne parla di immigrazione in termini di ansia, preoccupazione, respingimenti, teniamoli lontani, dobbiamo difenderci, no? Blocchiamoli. Ecco, tutte parole che ci distanziano, dobbiamo prendere le distanze, e invece non si parla mai delle condizioni di insicurezza che vivono queste persone, donne, uomini, e che vengono, diciamo così, accolte, tra virgolette, nel nostro paese più come lavoratori. Cioè, nell'accezione di lavoratori la strada si apre, nell'accezione di persone, cittadini, del mondo, mi verrebbe da dire,
molto meno.
Molto meno. E quindi, ecco, su questo noi come Camera del Lavoro abbiamo raccogliamo quotidianamente, insomma, racconti, tuteliamo, quindi assistiamo lavoratori migranti di diversi settori, e non lo facciamo da soli con i nostri sportelli, uffici migranti, ma lo facciamo in un sistema di rete, in un sistema di rete che ci vede collaborare con diverse associazioni, diverse cooperative, tra le quali una in particolare, per esempio, la cooperativa Lotta contro l'emarginazione di Sesto, storica, e oggi abbiamo qui la responsabile dell'area immigrazione e sfruttamento, Tiziana Bianchini. Grazie per essere qui.
Grazie a voi dell'invito e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Buongiorno Tiziana, ma allora iniziamo un po' a mettere le mani quindi su questo argomento. Con la vostra cooperativa, quali differenze toccate appunto con mano tra lavoratori migranti e i lavoratori italiani, e quali sono le cause che producono queste differenze?
Ma proviamo a partire da qua, no? A evidenziare alcuni punti che differenziano le persone migranti dalle persone italiane, no? Che sono anche lavoratori e lavoratrici. Sicuramente nella nostra esperienza quello che abbiamo visto in tutti questi anni è che le persone migranti arrivano un po', come dicevate prima, no? Nel nostro paese, nei nostri paesi e in Europa, perché c'è un ragionamento anche europeo, non solo italiano, magari lo affrontiamo dopo, ma arrivano con alcune condizioni di partenza che determinano il loro modo di stare e di essere lavoratori o lavoratrici in Italia. Sicuramente c'è un tema legato a una diversa alfabetizzazione e cultura del lavoro. Le persone arrivano da paesi dove il lavoro è sfruttato, è estremamente molto più sfruttato rispetto a quello che troveranno poi in Italia, e non hanno degli elementi, non hanno un'alfabetizzazione al lavoro che è ad esempio la formazione, che è ad esempio la capacità di comprendere che tipo di competenze puoi spendere sul mercato, e sicuramente non esiste, ma proprio davvero non esiste, il tema della sicurezza sul lavoro, no? Noi rispetto a dove siamo in questo momento culturalmente siamo molto avanti rispetto, nonostante tutto, siamo ancora molto avanti rispetto a quello che avviene in paesi, nei paesi di origine da dove arrivano le persone. Quindi il tema dell'alfabetizzazione, della cultura sulla sicurezza del lavoro non esiste.
Cioè nei primi incontri che fate con queste persone, loro molto spesso si mostrano totalmente ignari anche dei diritti che hanno come lavoratori.
E non solo ignari, anche stupiti.
Esistono i diritti.
Esistono i diritti, no? Esiste, o anche perché
una possibilità di cambiare le proprie condizioni.
Assolutamente sì, ma anche stupiti del ma perché mi devo mettere un elmetto, ma perché devo usare dei presidi, no? Non servono, no? Infatti, banalmente su questo.
In questo diciamo, sottolinea la fotografia che stai un po' iniziando a delineare te, Tiziana. L'INAIL ci dice appunto che, per esempio, dati parziali, perché stiamo parlando del 2023, l'INAIL censisce, diciamo, gli eventi infortunistici e mortali, in questo caso dei 1041 mortali, è un dato parziale che non contempla la vastità dei casi non censiti, non denunciati, eccetera. Però sui 1041 morti accaduti nell'anno 2023, 204 sono immigrati stranieri, cioè oltre il 19%. Ma la cosa che fa riflettere ancora di più e che va nella direzione in qualche modo che stavi descrivendo te è l'incidenza della mortalità nelle differenze tra lavoratori migranti e italiani. Cioè il lavoratore migrante ha un'incidenza di 65,3 morti ogni milione di occupati, cioè più del doppio di quello che è l'incidenza degli italiani. Quindi è una, come dire, fotografia che plasticamente rende evidente quello che stavi iniziando a delineare te.
Assolutamente sì, aggiungerei anche che è un dato magari sul quale non riflettiamo mai, no? Non ci mettiamo mai abbastanza attenzione. Le persone migranti che arrivano in Italia entrano in contatto ed entrano all'interno dei comparti produttivi, delle aziende, insomma di tutta una serie di strutture,
di filiere.
Assolutamente. Magari non parlano neanche italiano, quindi quello che viene detto loro, anche nei termini del garantirsi, no? Di avere una serie di attenzioni di sicurezza legati al tipo di lavoro che stai facendo, per varie ragioni le persone spesso dicono sì, ho capito, ma non hanno capito e si mettono in pericolo.
Certo.
Banalmente, sì, proprio sì, come sì, dato sì. Di base, no? Oltre a invece avere contezza di situazioni nelle quali le persone non lavorano in sicurezza, non sono in regola, non questo appunto.
E infatti su questo come uscita di sicurezza avevamo più volte descritto il fenomeno poi dell'esigenza di una formazione reale, anche qui non comprata, perché in alcuni contesti una formazione sulla sicurezza assolutamente non espletata, finta e diventa merce, no? Di scambio, sul quale c'è un business intorno.
Chiaro, banalmente una formazione sulla sicurezza fatta in italiano.
Sì, che è inefficace.
È inefficace perché per una persona che non parla italiano e non comprende italiano, si certifica, no, che il lavoratore o la lavoratrice ha fatto il corso obbligatorio sulla sicurezza, ma non ha capito niente.
Sì, lì l'obiettivo è attestare che sia stata fatta una.
Esattamente.
In alcuni contesti ci sono, ma sono, come dire, forse gocce nel mare, però c'è la mediazione culturale in alcuni contesti, magari anche più esposti in ambito di formazione, per dare proprio, superare quell'ostacolo della conoscenza linguistica e rendere una formazione efficace. Penso insomma all'ESM CPT che fa un lavoro di formazione su questo ambito.
Ma Tiziana Bianchini, in quali realtà territoriali lavorate soprattutto con Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione?
Allora,
abbiamo detto realtà importante, insomma una storia quarantennale alle spalle, a Sesto San Giovanni come sede. Quali sono i contesti territoriali che avete di più sotto gli occhi?
I contesti sono Milano e la provincia, sono Varese, Como, Sondrio, Brescia e Piacenza, che sono i territori dove interveniamo direttamente con alcuni progetti e servizi proprio rivolti alla tutela e alla protezione delle persone migranti che sono vittime di tratta, di traffico e di forme di grave sfruttamento.
E immagino che ognuno di questi territori abbia un po' delle sue specificità che voi cercate di approfondire, cioè è una conoscenza questa, immagino, necessaria poi per dare il sostegno che offrite a questi lavoratori, a queste lavoratrici?
La conoscenza è fondamentale ed è stato fondamentale comprendere che per poter agire bisognava, appunto come dicevi, conoscere ed entrare in profondità rispetto ai contesti produttivi e alle filiere produttive. Ci siamo rese conto in questi anni che appunto è importante conoscere che tipo di attività produttive ci sono sui territori. Milano non è Como, non è Sondrio, non è Varese, non è Brescia, dove ci sono delle appunto filiere, comparti produttivi molto particolari e specifici del territorio, che sono storici, che sono nati lì, che sono in qualche modo collegati anche alla morfologia dei territori, no? Quindi su Milano abbiamo conoscenza rispetto a tutto il segmento, ad esempio, della ristorazione, dei servizi, ma anche dell'agricoltura, no? Perché insomma Milano sembra la grande metropoli all'avanguardia delle WIC costanti che ci sono, ma Milano e provincia sono un grande bacino agricolo.
Certo. Proprio di caporalato, no?
E proprio anche di caporalato, no?
Se ci fu un caso, no?
Ci fu un caso, sì, assolutamente. Lo
dello Strawberry. Subito.
Esatto, il caso di Strawberry, un caso del, più o meno nel 2019, un caso molto particolare perché era stato costruito molto molto bene, con una serie di componenti e di elementi che hanno costruito e composto un sistema di sfruttamento molto molto importante. Strawberry era questa azienda all'avanguardia e anche premiata per 2 anni a fila, se non ricordo male, da Coldiretti.
Innovativa.
Sì, come startup innovativa. Di fatto poi quello che si scopre, Strawberry aveva i campi di produzione di fragole, di piccoli frutti rossi a Cernusco, se non ricordo male. Sì, no? 20 chilometri dal centro di Milano, quindi la tua casa a Cernusco, il tuo lavoro anche, e aveva questo sistema di produzione intensivo, e la forza lavoro era stata tutta reclutata, nella maggior parte era stata quasi tutta reclutata all'interno dei centri di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale, quindi impiegava esclusivamente manodopera di origine non italiana, senza aver mai fatto i corsi di formazione, in condizione, quando poi appunto la procura fece le sue indagini, trovò una serie di condizioni di, come dire,
sfruttamento,
ma anche rasenti alla condizione di riduzione in schiavitù. Esatto. Non c'erano i bagni, le persone non potevano andare a bere, non potevano sciacquarsi. Immaginatevi raccogliere i frutti esattamente come succede con i meloni a Cremona e a Mantova, o con le arance o con i pomodori nel sud Italia. Lavorano in condizioni terrificanti, piegati, raccogliendo i frutti senza poter neanche andare a bere. Questo succedeva a 30 km da Milano, in un'impresa che era considerata uno startup innovativo e premiato.
Sì, ecco, sì. E andando ad approfondire queste situazioni specifiche, scoprite poi anche che i migranti, un numero ricorrente di casi, seguono dei percorsi che sembrano quasi
studiati
esatto,
da qualcuno.
E in qualche modo lo sono, perché quello che abbiamo capito, lavorando appunto non solo noi ma lavorando anche in rete, perché come dire anche qua la rete, il lavoro di collaborazione è fondamentale, abbiamo appunto capito che ci sono, è necessario studiare e comprendere i settori produttivi e le filiere produttive di un territorio, perché si capisce, si scopre per quale motivo in alcuni territori c'è una presenza numericamente importante di persone che vengono da un determinato paese, perché sì, è come se ci fosse, no? Un match tra la filiera produttiva e le necessità e le competenze che servono per mantenere la filiera produttiva.
La domanda e l'offerta, no?
La domanda
li trova
l'offerta.
Incrocio.
Un esempio, alcuni esempi sono nell'ambito dell'allevamento, che si trova anche in alcune zone, in alcune province della Lombardia, c'è una fortissima presenza di persone, di migranti che vengono dal Pakistan o dall'Afghanistan e che nel loro paese facevano i pastori, ok? Quindi hanno, o gli indiani, hanno già una competenza rispetto ad un tema lavorativo che poi qua vengono a svolgere. Altro esempio, il tema che stiamo appunto un po' provando a seguire, dell'edilizia. All'interno dell'edilizia si trovano, c'è una componente lavorativa importante di persone che vengono dall'Egitto e che fanno un transito in Italia molto particolare, hanno come primo punto di arrivo in Italia, molti di loro hanno come primo punto d'arrivo in Italia la città e la provincia di Roma, e poi vengono, si trasferiscono a lavorare a Milano. E noi come lo scopriamo? Lo scopriamo perché, collaborando con le commissioni richiedenti protezione internazionale, ci vengono segnalate molte persone che dalla commissione di Roma o dai colleghi di Roma, quindi persone che hanno fatto la richiesta di protezione internazionale a Roma e poi si spostano nel territorio dove c'è necessità,
dove c'è
di lavoro.
Esatto. E quindi infatti in questo sottolinea per esempio quello che l'Osservatorio Placido Rizzotto nel 2023 Proprio da una geografia, no? Dove c'è un'esplosione in 10 anni, una crescita nei comuni proprio d'Italia. Quindi sono 405 i comuni italiani in cui si riscontrano pratiche illegali nel lavoro agricolo, ma non solo, poi anche in altre filiere, e con maggiore rischio per la salute e sicurezza, chiaramente, per tutti i lavoratori, rispetto a un censimento del 2018, quando questi comuni erano solo 205, solo tra virgolette. Però c'è proprio una crescita esponenziale nel nostro paese e si muovono nelle geografie. Molto spesso noi pensiamo, le immaginiamo, no, a sud Italia, invece nel nostro nord produttivo, nella nostra Lombardia, nella nostra anche cintura metropolitana, invece sono lì presenti, ci dicevi giustamente, i settori della ristorazione, del terziario, della logistica, no? In alcuni contesti state adesso iniziando un progetto, ci raccontavi, su Piacenza, no? Che inizia un po' a sondare anche quella filiera. L'edilizia che in questi anni, grazie poi al bonus del 110, ha visto l'esplosione. E infatti su questo mi hai fatto venire in mente un fenomeno che è quello dei lavoratori alias, che è stato raccontato anche in un episodio mortale che ha visto appunto una premiata anche indagine giornalistica di Andrea Sparacciari del Fatto Quotidiano, ma da una notizia che in quella mattina nacque poi qua a Radio Popolare, perché dietro, ce ne parlavamo anche prima, nelle filiere, nella conoscenza, nel sondare la profondità di quelle filiere, c'è tutto un mercato parallelo che ha a che fare con i bisogni che questi lavoratori migranti hanno, cioè legati ai requisiti che il permesso di soggiorno o il decreto flussi, no, impone loro, per esempio quello abitativo.
Assolutamente. Noi siamo in una situazione attualmente in Italia che vede la continuità e la possibilità di rimanere regolari, no? Di continuare ad avere una situazione di regolarità amministrativa data dal permesso di soggiorno, che per quanto riguarda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è fortemente influenzata e vincolata da una serie di requisiti che sono il contratto di lavoro e una capacità di dimostrare un contratto di abitazione, di avere una stanzialità, una residenzialità sul territorio. Che cosa succede? Succede che in questo mercato che abbiamo appena provato a descrivere, no, sullo sfruttamento e sulla modalità di impiegare i lavoratori e le lavoratrici migranti, anche i contratti di lavoro e anche i contratti di locazione o le dichiarazioni di ospitalità, che sono vincolanti per poter continuare ad avere il permesso di soggiorno, sono oggetto di mercato. Le persone migranti comprano e ci sono dei tariffari anche, no? Legati al contratto di lavoro, il contratto di affitto, piuttosto che la dichiarazione di ospitalità. Questo che cosa succede? Che cosa produce? Produce il fatto di avere una continua ricattabilità delle persone migranti, che sono sottoposte a una serie di vincoli incredibili.
Eh sì, ricattabilità dei lavoratori migranti che viene prodotta dalle stesse leggi italiane, no, Tiziana Bianchini? Cioè, qui con tutto questo discorso che ci stavi facendo ora entriamo proprio dentro ai discorsi che riguardano la legge Bossi-Fini del 2002, che riguardano i decreti flussi che periodicamente appunto danno la possibilità di regolarizzare queste situazioni di invece irregolarità diffusa, che viene però prodotta dalla stessa legislazione italiana.
Eh certo, c'è un cortocircuito in questo senso, no? E la legge Bossi-Fini, così come le altre legislazioni degli altri paesi europei, sono molto restrittive rispetto alle possibilità di ingressi regolari, no? E nell'impossibilità degli ingressi irregolari le persone entrano irregolarmente, le persone si muovono, insomma, no? Questo è un dato di fatto dell'umanità, la migrazione, quindi non si fermerà e non la fermeranno le leggi, ma si troveranno invece appunto degli scamotage per cui le persone entrano. entrano nei paesi. Che cosa succede dal punto di vista legislativo? Come dicevi, sicuramente i decreti flussi sono degli strumenti residuali, che non sono residuali perché non risolvono la totalità del problema e della questione della regolarità delle persone, sono anche, come dire, in qualche modo
vanno a sanare quelli che sono presenti
vanno qua. A sanare quelli che sono presenti qua, ma vanno a sanare non tutte le persone, certo, che sono presenti qua, perché i decreti flussi, come sapete, sono numericamente insignificanti rispetto al numero delle persone che ci sono. Riguardano normalmente alcune nazionalità, quindi non tutte, riguardano alcuni comparti produttivi, non tutti, quindi sono, come dire, una pezza che prova a mettere a posto alcune situazioni, non tutte, e che comunque per le persone migranti ha un costo.
Certo.
Perché documenti bolli, documenti vari, necessari, hanno un costo. Hanno un costo che peggiora costantemente la situazione delle persone, non la migliora.
E che poi spesso, appunto, spesso poi anche in questa chi riesce a entrare in questi canali magari non sempre ottiene poi il permesso di soggiorno, no? Si trova nella condizione assurda di aver iniziato un percorso essendo già qui, quindi già essere soggetta a quelle condizioni che descrivevamo prima, no? Di ricattabilità, di merce sulla condizione abitativa, eccetera, e poi non riesci neanche a ottenere quello che stavi cercando.
Succede spessissimo. Abbiamo avuto negli anni diverse situazioni che, legate alle sanatorie o legate ai decreti flussi, la magistratura, perché poi appunto alcuni passaggi li fa la magistratura, non li, certo, facciamo noi, scopre tutta una serie di truffe organizzate ai danni delle persone migranti, che appunto peggiorano le loro condizioni di indebitamento con le organizzazioni con cui sono già indebitati e che li hanno portati qua, organizzazioni criminali che non sono solo straniere, sono anche italiane, insomma, cioè, diciamo,
sono autoctone,
ci sono anche le organizzazioni autoctone, e non risolve le situazioni individuali delle persone, le peggiora senza che queste persone capiscano dove sono finite, ecco, certo, e dove e come chiedere aiuto.
E molto spesso trovano in quelle filiere di cui accennavamo prima il fenomeno del caporalato, no? Dove si ragionava prima, abbiamo comunque una legge che in qualche modo è una legge, se vogliamo, sul caporalato avanzata, no? Rispetto un po' al panorama europeo, però c'è un però.
Sì, c'è un però, è di difficile applicabilità nella realtà a beneficio delle persone migranti. È di difficile applicabilità perché chiede una denuncia importante, una denuncia che deve essere dimostrata da fatti, non solo da parole, quindi le persone devono essere in grado di dimostrare in quali condizioni di sfruttamento sono. La legge prevede che dopo una denuncia ci sia la possibilità di una regolarizzazione, di una concessione di permesso di soggiorno, che però non dà nessuna misura di protezione alle persone. Allora funziona poco, perché una persona migrante che vuole vedere applicati i propri diritti deve denunciare, ma contestualmente succede che denunciando il datore di lavoro perde il posto di lavoro e rischia di andare spessissimo in rotta di collisione con le comunità di appartenenza, che nello stesso posto lavoro nella persona si ritrova isolata. Quindi è di difficile applicazione per il beneficio,
certo, del lavoratore che,
certo,
prova anche a rompere quel muro di silenzio, no?
Assolutamente.
E a proposito di decreto flussi e di click day, perché periodicamente è questa la modalità con cui appunto lo Stato dà poi la possibilità di regolarizzarsi. Ricordo che uno degli ultimi è stato forse poche settimane fa. In questi ultimi minuti, sono le 10:23, ascoltatori e ascoltatrici, se volete segnalarci un po' anche le situazioni che vi siete trovati ad affrontare in alcuni di questi settori rispetto alla possibilità che dà il decreto flussi, potete scrivercelo al 331-6214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it, perché ecco, è previsto solo per alcuni particolari settori, no? Queste possibilità di regolarizzarsi, Tiziana Bianchini, cioè torniamo a quella ottica di cui parlavamo a inizio puntata, cioè i migranti sono, tra virgolette, ben accetti in Italia solo fin tanto che ci danno una mano nei settori dove riteniamo di avere bisogno di loro, come lavoratori e lavoratrici.
È chiaro, l'aspetto culturale in questo momento è questo, no? Insomma, rispetto alla retorica sull'immigrazione potremmo fare altri tantissimi discorsi e non li facciamo. Sicuramente vediamo, le persone migranti vengono viste appunto solo ed esclusivamente come forza lavoro. Tutto l'aspetto del, ad esempio, del progetto migratorio delle persone, no? Perché arrivano qua con un progetto migratorio che altrettanto condiziona la loro vita, o il fatto di vedere degli esseri umani con una serie di bisogni, di diritti, ma anche di potenzialità e di opportunità che possono portare, no? Siamo un paese vecchio, siamo un paese stantio rispetto ad alcune politiche o rispetto ad alcune previsioni, o un paese, ecco, lo dico velocemente qua, siamo un paese vecchio che ha una necessità di un sistema di welfare che dovrebbe occuparsi delle persone anziane, delle persone con problemi di salute. Questo sistema di welfare è caduto, si è disintegrato, e chi sopperisce? Sopperiscono le donne migranti che fanno il badantato in nero. Quindi,
esatto.
Da dovunque la giriamo in qualche modo. Ecco.
C'è un estremo bisogno, quando noi siamo fragili come italiani anziani, abbiamo bisogno di qualcuno che ci accoglie, ecco, specularmente dovremmo muoverci nella stessa direzione e accogliere chi come migrante, per sua natura umana, si muove.
Sì, mi verrebbe da dire, avremmo anche bisogno che le istituzioni e i servizi pubblici facessero ben bene il loro lavoro.
Esatto,
insomma.
Infatti
ecco,
anche
le politiche.
Qui le regioni stanno sollevando la questione economica sul sistema sanitario, no? A furia di tagli qua finiremo che non riusciamo neanche più a gestirle, anche se poi si muove l'autonomia differenziata che acuirà, insomma, ancora di più questa dinamica distorsiva e le diseguaglianze. Visto che siamo quasi, Luca, io sfrutto perché guardo quel click che continua a ridurre il tempo, per queste ragioni, insieme appunto a tante realtà, ma insieme alla UIL come CGL, l'11 aprile abbiamo appunto continuiamo la nostra mobilitazione che ha al centro le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi l'urgenza di fermare le morti sul lavoro, gli infortuni, le malattie professionali. Ma insieme a questo tema c'è sicuramente il tema appunto delle condizioni dei lavoratori tutti, di una riforma fiscale, appunto si diceva, per anche dare supporto e linfa al sistema sanitario, quindi una riforma fiscale giusta, e sicuramente appunto l'11 aprile abbiamo indetto sciopero generale del settore privato, 4 ore e 8 quelli dell'edilizia. Io proprio sfrutto l'ultimo per dire che oggi pomeriggio parte in Cascina Cucagna una mostra fotografica, La salute non si vende, quindi è un'interessante settimana fino a venerdì prossimo in cui potete trovare uno scenario cambiato nel tempo di Porta Romana.
E sì, e quindi Stefano Ruberto ci proiettava già verso settimana prossima, perché venerdì prossimo direi inevitabilmente parleremo, no, di questo sciopero generale indetto
parleremo
per
dello sciopero,
giovedì
parleremo
prossimo.
Esattamente, ritorniamo sui nostri temi e continueremo non dimenticandoci anche dei migranti, perché...
Assolutamente, e per la puntata di oggi, quindi, con cui abbiamo cercato di approfondire il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici migranti, ringraziamo tantissimo Tiziana Bianchini di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. Grazie Tiziana.
Grazie a voi per lo spazio.
E noi allora ci ritroviamo venerdì prossimo, Stefano Ruberto.
Alla prossima.
Ciao da Luca Parena, GR e poi 37.2.